Vangelo di Luca, da qui.
Ok.
Dal Vangelo secondo Luca. Quando si giorno, Gesù uscì e si ritirò in un luogo isolato, ma la folla andò in cerca di lui. Quando lo raggiunsero, volevano trattenerlo con loro e non lasciarlo più partire. Ma Gesù disse loro: anche agli altri villaggi io devo annunziare il regno di Dio. Per questo Dio mi ha mandato. E Gesù andò ad annunziare il suo messaggio nelle sinagoghe del Nazareo. Parola di Dio.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questa mattina continuiamo con le cose necessarie. Abbiamo detto sono 17, credo che ne abbiamo fatto soltanto 11, le altre le recupereremo qualche altra volta per vederli nel contesto al quale Gesù li ha dette. Qui Gesù ha avuto una giornata tipo, e si dice nella scrittura, a Cafarnao, dove lui ha predicato, dove lui ha guarito, dove lui ha liberato, ed è stata una giornata di successo. E ovviamente questi gesti che lui ha fatto, come vola veloce di bocca in bocca, tutti sanno, e cominciano ad arrivare nella casa di Pietro, e lì dove Gesù predicava. Gesù già non predicava più nelle sinagoghe, ma nelle case. E davanti alla casa di Pietro, è stato il suo quartiere generale, diciamo, si accalcava la gente. L'indomani mattina Gesù si alza di buon mattino, va a pregare, e Luca è più soft. Nell'altro Vangelo invece è Pietro che dice: ma insomma, che cosa fai qui a perdere tempo a pregare? Vieni che la gente ti cerca. E Gesù dice: è necessario, è fondamentale, non è un optional, che io annunci il Vangelo altrove, anche nelle piccole realtà. Molte volte noi vogliamo delle folle, ma a partire dalle piccole cose. Ed è bello, mi piace sempre ricordarlo, che la fraternità nasce da una predica. Quando sono stato trasferito a Oleggio, una città modesta, sono 14.000 abitanti, quanto è la mia parrocchia a Palermo, per dire. Però sono quelle cittadine del nord, ed era un po' più morta 30 anni fa, quando sono stato trasferito, tanto che mio padre mi disse: ma non ti trasferiero? E ho detto: papà, vicino Milano. Ecco, Milano così, da Roma, dice: ma dove? Io leggo, non c'era nella cartina, ovvero c'è, ma per uno del sud. E io, il parroco mi presentò tutta la creme della parrocchia, mi presentò l'hospital, mi presentò il chief, mi presentò, perché io ero il vice parroco arrivato lì, e non mi presentò il gruppo di preghiera, Međugorje si intitolava. E la sera lì non c'erano tante attività, anche la piazza era spenta, assessore, adesso la illuminate. E io, una sera c'era questo gruppetto di 12 anziane che recitavano il rosario. Sono andato lì con loro a recitare il rosario, e me lo dici qualcosa? Io mi ricordo, ho fatto una catechesi sulla trasfigurazione, e da lì queste donnette, qualcuna ancora è viva, Teresa ad esempio, la mamma di Simone, il barista, che non l'hanno voluta portare, e poi c'è Vanna, che ormai ha 90 anni, però è sua nipote, insomma, comunque, c'erano, e si sono così entusiasmate, e che cominciarono a seguirmi. Io poi andavo a Novara, mi sono agganciato al gruppo di Novara, e da lì nacque questa realtà. Erano quattro donnette che recitavano il rosario, quattro amiche al bar, per dire. Non bisogna disdegnare le piccole realtà. Gesù dice, però è necessario predicare, predicare. E qui ho preso l'affermazione che è il terzo mistero luminoso, che trovate, ormai i libri hanno tolti, in questo bellissimo libro della Fraternità, dove ci sono tutti i misteri che ha aggiunto Giovanni Paolo II. I misteri luminosi, il terzo è l'annuncio del Vangelo. E qui ci sono alcune frasi, ad esempio, Apocalisse 12:11 che dice: essi lo hanno vinto con la parola che hanno annunziato. Noi possiamo vincere, essere vincenti, vincere il male che ci aggredisce annunciando la parola. Poi magari non ti ascoltano o ti vogliono tappare le ali o chiudere la bocca, ma non ha importanza. Se tu vuoi vincere, devi proclamare il Vangelo, devi parlare del Vangelo, che non serve tanto agli altri quanto a te. Bellissimo questa, la prima lettera di Giovanni dice: queste cose vi scriviamo, vi diciamo, perché la nostra gioia sia piena. Io vi annuncio queste cose perché la mia gioia sia piena. Poi ognuno di voi ha i suoi tempi, le sue cose, il suo karma, chiamalo come vuoi. Però io vi dico queste cose perché danno gioia a me. Quindi vi scriviamo queste cose, perché la nostra gioia sia piena, ecco l'importanza. Oppure qualcuno dice: ma io preferisco pregare, va bene, è bellissimo questo parola che rendo culto a Dio nel mio spirito annunciando il Vangelo del Figlio suo, rendo culto. Quindi noi rendiamo culto attraverso la messa, la preghiera, l'adorazione, ma io adesso annunciando la parola a voi sto rendendo culto a Dio, sto facendo, è una preghiera, tra l'altro una delle preghiere più belle, il parlare del Vangelo, perché quando noi cominciamo a parlare del Vangelo, ecco cosa dice la prima enciclica della storia che troviamo nella Bibbia: il messaggio del Vangelo è stato annunciato anche ai morti. E sono tanti i mistici che vedono che quando noi parliamo del Vangelo, parliamo di Gesù, le anime si avvicinano. Si avvicinano per sentire il profumo del Vangelo, il profumo della parola. E questo vale come una coroncina, per dire: annuncia la parola, insisti nel momento opportuno e non opportuno. Se aspettiamo il momento perfetto per annunciare, tu annuncia, butta le parole, butta i semi, poi sta a vedere. Non prendiamo mai le cose per noi stessi. Già vedo un po', la signora Costabile che i suoi occhi cominciano a diventare a pampinella. E allora io posso pensare, ma allora sarò noioso. No, non dobbiamo mai pensare le cose riferite a noi. È un problema suo che magari stanotte ha vegliato, avrà gridato grazie a Gesù tutta la notte. La signora alle 7 del mattino comincia, quando io sto prendendo il caffè, a dire. Poi non so perché il sabato e la domenica niente, grazie Gesù, ma che c'hai da fare? Ma io dico, ma io non lo so. Ok, fa la settimana corta, sabato e domenica niente, grazie Gesù. Lodi al Signore, non rispondere. Il Signore aumenta la mia fede. Beato tu che c'hai tanta fede, aumenta la mia fede, il Signore non mi dà la fede. Purtroppo queste cose le sentiamo anche. È chiaro, la fede viene dall'ascolto e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio e non dalle varie rivelazioni che ci sono in giro anche qui in mezzo a noi, ma ognuno creda quello che vuole. Però la fede vera viene dall'ascolto della parola. Ecco perché io vi consiglio non soltanto di leggerla, ma di ascoltarla. Adesso ci sono tutte queste app, queste cose della Bibbia. Poi abbiamo anche il nostro Massimo Lorenti che alle 8 di sera ti legge la Bibbia. E fortunatamente, molte volte alle 8 è un po' difficile collegarsi, però se voi andate su YouTube e digitate Bibbia e Massimo Lorenti, trovate con una bella voce, ecco, con una bella unzione, già l'ha letta tutta, la sta rileggendo un'altra volta, a terza volta. Lode al Signore. Ascoltare fa bene e soprattutto mentre voi ascoltate, ascoltano pure i diavoli che ci sono attorno a voi. Come dice il racconto del pellegrino russo, dice: non ha importanza che tu capisci, ma il diavolo che è accanto a te lo capisce e scappa. Mai mettersi a letto senza aver purificato un po' la stanza con un po' di parola. Non come certuni che la mettono in bagno e poi girano, la devi ascoltare pure tu, perché se no è soltanto etere. Mai mettersi a letto senza aver ascoltato un po' di parola, almeno un salmo, almeno un capitolo, in modo da purificare l'ambiente dove tu poi dormirai. E quello che cambia è la predicazione della parola. Ci è stata data in questi giorni San Paolo che rimprovera i Galati, che sono arrivati altri predicatori oppure sono tornati indietro. Questo è capitato anche in mezzo a noi. Perché il cammino della libertà è difficile. Perché il cammino della libertà ogni giorno tu devi andare e devi rimetterti in discussione, devi camminare controcorrente. Quindi alcune persone, dopo che si sono date un'indorata, come quelli che arrivano nelle oasi, poi ritornano indietro. Ognuno faccia quello che vuoi. Ma Paolo dice: stolti Galati, questi miracoli che avvengono in mezzo a noi sono perché avete osservato i 10 comandamenti o perché avete creduto alla predicazione? Ecco allora quanto è importante la predicazione di Gesù. È necessaria. E la parola, questa predicazione, porta a guarigione. Al di là del carisma, non li guarì né olio né ma li guarì la tua parola che tutto risana. Quindi questo annuncio che noi facciamo della parola, mentre noi parliamo di Gesù, Gesù viene a guarire. E di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. E ecco quanto è importante rifarci sempre a quello che Gesù dice nel Vangelo, l'Antico Testamento bisognerebbe stare attenti perché molte volte è pieno di trabocchetti l'Antico Testamento, perché tutto l'Antico Testamento. Quello che non corrisponde al messaggio di Gesù deve essere tolto. Lui stesso lo ha tolto prima di mangiare. Adesso abbiamo riscoperto un po' con il Covid: lavati le mani. Ma c'è scritto nella Bibbia che prima di mangiare ti devi lavare le mani, non le manine come i gatti, soltanto fino al gomito devi fare le abluzioni. È ovvio che nessuno si lava le mani fino al gomito, però c'è scritto nella Bibbia. Oppure. L'altro giorno ho mangiato Paolo, il marito di Francesca, ha tirato fuori un salame stupendo, buonissimo, ma è vietato dalla Bibbia mangiare il salame. Le cavallette le puoi mangiare, meno male che adesso le hanno messo nei vari cibi, ma il salame no, la mortadella no, il prosciutto no. Per dire, tutto quello che questo è facile da capire, ma a volte ci sono delle parole che sono un trabocchetto. Quante volte ho visto il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Signore del Signore. Lo mettono anche negli annunci funebri. No, il Signore dà soltanto, non ti toglie niente. Quindi Lui è un Dio come un padre che dona in continuazione. E senza lasciarsi distrarre, quando c'è un problema, attenzione, quando c'è un problema, tu stai vivendo un momento particolare, tu viene e magari qualcuno ha bisogno di aiuto e tu dici, ma io ho già tanti miei problemi che adesso mi metto ad ascoltare i problemi tuoi. Ma proprio in quel momento io l'ho capito. E quando ci furono le prime difficoltà, le prime avvisaglie, ormai sono abituato, ma le prime avvisaglie lì a Salerno, sono rimasto un po' così e ero un po' quella mattina disorientato, dico ma che gioco giochiamo? Quella mattina, mentre c'era tutto questo guazzabuglio, mi telefona una suora, che ogni tanto mi telefonava che aveva bisogno. Oh, gli ho fatto questo, e va bene, gli ho fatto questa preghiera telefonica, poi è guarita. E io avevo... non è che ero così concentrato con tutti quei problemi che stavano sorgendo. Ecco la parola. Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce, concedi ai tuoi servi di annunziare con tutta franchezza la tua parola. Stendi la mano perché si compiano miracoli, prodigi e guarigioni nel tuo nome. Attenzione, quando abbiamo un problema, molte volte spunta una persona che ha un problema e tu dici, ma io ho già tanto da fare. No, è quello il momento in cui il Signore sta operando, perché veramente quella è la preghiera gratuita, e sta operando per fare miracoli, prodigi e guarigioni, e ovviamente chi ha le mani in pasta ti rimangono le mani in pasta. E come sono belli i piedi di chi annuncia il Vangelo. E siamo qui. Però tuo nipote Matteo, Maria Carla che oggi fa il compleanno, tuo nipote Matteo è rimasto a casa, Chiara e Gioia sono rimaste a casa, il mio carissimo amico Christian, Marco, Jacopo, sono rimasti a casa. Allora, bellissima questa parola, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia, e annunciarono la parola del Signore a quelli di casa. E l'altro giorno il Signore ci ha parlato del partner, del coniuge, che non è presente oppure è morto, io vedo davanti Aurora, tuo marito è morto, però lì dov'è sta beneficiando, altro che portare i fiori al cimitero, altro che fargli dire una messa, tutto questo tuo credere sta arrivando a lui. In paradiso, ma anche a Orietta, a Raimondo, anche a Franco Triestino che non è voluto venire, vabbè, lui è il marito, quindi a Rossella che fa un giorno, a Mauro, per dire, credi e sarai salvato tu e la tua famiglia. Quindi inconsapevolmente tua madre Grazia, la lamentosa, si sentirà arrivare sto bonus di grazia, e poi che cosa ne farà? Non lo so. Per dire, credi, salvare non è andare in paradiso, è avere pienezza di vita. Quindi, in questa settimana che noi siamo stati qui, gli arrivavano tutti questi bonus di grazia, di benedizione a casa. Credici e sarai salvato tu e la tua famiglia. Annunciatelo con voci di gioia. E qui devo fare un appunto alla signora Isabella Paradiso, che lei la chiamo Paradiso perché è una vecchia conoscenza, era in parrocchia, si chiamava Isabella, diceva sempre, mi sento in paradiso, mi sento in paradiso, mi sento in paradiso, e si chiama Fittipaldi, ma io la chiamo Isabella Paradiso. Però hai avuto una piccola defiance l'altro giorno, quando eri qui a leggere. Secondo mistero della gioia, parlavi di gioia. Dobbiamo essere la gioia. Ero lì che guardavo, ma questa è la mia Isabella, ma che cosa ha avuto? Un ictus? mi raccomando, siate nella gioia. Annunciatelo con voci di gioia, credici. Allora, ecco, anche il parlare, ricordatevi che il parlare, le parole possono mentire, le vibrazioni no. Certe volte ti dicono ti saluto Mariella, è un vecchio detto di un mio zio, santo zio Vincenzo, che è morto, dice, ma io gliel'ho fatto capire a Mariella, gli ho detto ti saluto Mariella, gliel'ho detto con un tono. Allora, le parole possono mentire, Dobbiamo imparare a sentire le vibrazioni. Ci sono persone, io lo vedo, persone che mi vogliono bene, che hanno paura e che magari mi dicono, ma io sento tutto il bene. Persone che fanno finta di volerti bene, ti dicono parole buone, ma le vibrazioni che ti arrivano sono tutte negative. Non dobbiamo giudicare, pregare e cosa, ma annunciatelo con voci di gioia e proviamo a sentire le vibrazioni delle parole. Vi ricordate? Quando Maria entra da Elisabetta e l'ha salutata soltanto, commettendo un grande errore, già entrata e ha cominciato giù subito a litigare la Madonnina, perché entra e non saluta suo marito. Insomma, già cominciamo male, come se io entro a casa Licari da Maria Luisa e non saluto a Mimmo. Già Maria Luisa, che è innamoratissima di suo marito, e comincerà. Mentre Elisabetta non lo saluta perché quello è l'uomo che non ha creduto all'angelo, quindi niente confidenza. Ma questo, noi facciamo tutti questi compromessi, tutte queste alleanze. Maria, la Madonnina, entra in casa di Elisabetta. E entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. A Zaccaria non lo salutò, niente confidenza. O ti converti, o con me non c'è niente a che fare, la Madonnina. Elisabetta, appena l'ha salutato, ho sentito il bambino che ha cominciato a ballare nel mio grembo. Quante volte ti capita che quando le persone parlano sentite qualcosa qua, specialmente quando è qualcosa di negativo? Sentite qualcosa qui, credici, perché le parole possono mentire, le vibrazioni non mentono mai. E sapete che noi emettiamo specialmente con le parole, quindi annunciatelo con voci di gioia. Ecco, Elisabetta Fittipaldi in arte Paradiso, quel pomeriggio forse aveva litigato, non so, e l'aveva la luna di traverso, annunciatelo con voci di gioia. Non è la voce ce l'hai così, sto foulard, teta! Lode al Signore sempre. E questa è una parola difficilissima. Il Padre mi ha ordinato ciò che devo annunciare, dice Gesù. E io adesso per dire, ci sarà Pestum, dico Signore, che cosa devo dire? Ma purtroppo io non ho le rivelazioni. A me piacerebbe che mentre sono seduta alla scrivania si presenta Gesù e mi dice: di questo, questo e questo. Ma invece no, no, che bravo, non arriva Gesù, non arriva nessuno. Poi ecco, ci prego, magari poi capita di sentire una conferenza e prendi un input, oppure di trovare un libro, di trovare qualcosa. Però ecco, dobbiamo sempre, prima di aprire questa boccuccia, non soltanto per la predica, le predichine che facciamo, ma quando parliamo con qualcuno, collegarlo con lo spirito. Signore, cosa devo dire a questo fratello, a questa sorella? E Gesù dice: io vi dico sempre ciò che il Padre mi ha ordinato. E il Vangelo è gratuito, e qui avete pagato una miseria. E poi però noi facciamo anche il servizio. Chi svolge un servizio qui nella fraternità è tutto gratuito. Ecco perché il prezzo è così basso, perché quanto ci chiedono noi diamo. Ecco, qualcuno mi chiedeva: ma come mai non hai detto la data del prossimo anno? Il prossimo anno sarà come al solito dopo Ferragosto, solo che qui hanno fatto un mucchio di cambiamenti. Ieri è arrivato il direttore generale, perché c'è stato un piccolo problema e lì i cantori stavano ammazzando, stavano facendo un omicidio. Bravo Giovanni, bisogna farsi sentire. E quindi è corso il direttore generale e io ho detto: senti, allora che sei qui, cioè, no, ma guarda, per ora ci sono il direttore, quindi figurati. Dice: senti, quando chiudiamo qui a ottobre vengo a cena da te, gli devo pagare pure la cena. E facciamo così dice, briefing, facciamo così e vediamo il cinema data. Prima lo facevamo il giorno del deserto, ma adesso prima c'era una testa, adesso ce ne sono tre, mi sembra quasi. Quindi Per dire, ma cosa stavo dicendo? Ecco, gratuitamente. Però quando tu fai qualcosa per il Signore, quindi nessuno qui percepisce, ma quando tu fai qualcosa per il Signore, sappi che avrai sempre un ritorno. Anche le donne che fanno l'altare, avrai un ritorno di grazia e se hai bisogno di soldi. E dice Gesù chiaramente, chi mi serve? Chi mi serve? Chi fa qualcosa per me? Il Padre mio lo onorerà. Onora il padre e la madre. Non significa onorare, perché chi fa un servizio riceve sempre boccate amare. E su questo non c'è dubbio. Chi fa un servizio perché è chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi è contento, chi è scontento, chi ti dice parole, chi cosa. E devi avere le spalle larghe, anche per cambiare una sedia o anche per rialtare, per dire qualsiasi cosa. Però, ecco, onorare non significa che ti dicono quanto sei buono, bravo e bello, oppure ti mettono una nota sul giornale parrocchiale. Onorare significa onore il padre e la madre, significa io. Onorare il padre e la madre significa devi dare ai tuoi genitori quello che è necessario per una vita dignitosa, perché a quel tempo non c'era la pensione, adesso queste vecchie le vanno cercando tutte queste pensioni da favola che hanno, ma a quel tempo morivano di fame. Onorare significa se tu mi servi, io ti darò tutto quello di cui ha bisogno. Tu vuoi bene ad una persona, fagli fare un lavoro per il Signore, non dargli niente. Se li vuole glieli dai, però qui ad esempio nessuno, vi ripeto, percepisce, perché sarà il Signore a ricompensarti. Chi mi serve, il Padre mio ti onorerà, ti darà tutto quello di cui hai bisogno e quindi se vuoi bene a qualcuno, fagli fare un servizio per il Signore. E poi concludiamo, poi così, concludiamo. E pregate anche per noi perché ci apra la porta per annunciare il mistero di Cristo. Per questo mi trovo in prigione affinché possa farlo conoscere parlandone come devo. A volte noi siamo in una situazione di prigionia. Siamo in una situazione, una malattia, un problema, una cosa, e lì dobbiamo parlarne. Io l'ho sperimentato quando facevo la radioterapia. Allora, fate bene, fratelli di Roma. E al mattino eravamo i soliti, perché ci sono gli orari, le 4:30, quindi ogni mattina. E allora la chiesa era chiusa, la chiesa dell'isola Tiberina era chiusa perché c'era, meno male che l'hanno chiusa, perché c'era una suora terribile. Un giorno sole era aperta, me ne disse, ma tutte con me poi ce l'hanno, me ne disse. Quindi la mattina ci trovavamo nella sala d'aspetto, c'era una suora che si leggeva l'avvenire. Diciamo, signore, suore, che ti leggi questa fesseria, ma comunque, e noi seduti lì. Allora io chiudevo gli occhi e facevo Gesù, grazie, Gesù, grazie. Poi una vecchia, vecchia adesso, una donna a 80 anni, e io andavo vestito da prete, mi tira, padre, ma lei non ha paura? Io mi devo svegliare dal grazie di Gesù. A parte che io arrivavo perché mi si bloccavano le gambe, camminavo proprio come le giapponesine, camminavo arrivare fino all'isola Tiberina. Quindi ho detto: ma no, cioè, no, io ho paura. Ho detto: vabbè, insomma, è cominciato a senti, preghiamo. Dice: ma io non sono credente. Io ho detto: non ti preoccupare. Dio crede in te. Diciamo un Ave Maria, ma io non ci credo. Ho detto, senti, è come una formula magica. Ecco, tu dicendo l'Ave Maria, ti colleghi a tutte le mamme, tutte le suore che hanno detto le Ave Marie e starai meglio. E quindi, per dire, ci siamo messi, io non avevo voglia di parlare, che poi quando stai male non avevo mai voglia di parlare. Ci siamo messi lì con questa Ave Maria. Questa formula magica. E poi lei gli è piaciuto, lei era la prima, poi mi aspettava quando io terminavo e nel chiostro del Fate Bene Fratelli, che era un antico convento, c'è una Madonna, e anche lì dicevamo un'Ave Maria. Però dice, io rimango non credente. Però ho detto, va bene, tu di l'Ave Maria, per dire a volte come la preghiera detta, e noi ci colleghiamo ad un mondo di fede. Ero in prigione, ero nella prigionia della malattia, non ero in un altare a dire e a fare la predica. Per dire, quando mi trovo in prigione, in qualsiasi situazione, noi possiamo far conoscere Gesù perché è necessario. Comunque lì, in quella sala d'aspetto, la mattina diventò un pregherume, un parlare, un cosa. Quindi in ogni occasione noi possiamo annunciare Gesù. Amen.